Vorrei andare al messaggio di Dora da Israele, perché vi dicevo ieri che ci ha inviato.
Pregate per Dora che è in Israele dove è sotto i missili attualmente.
Sì.
Si trova ad Haifa, a pochi chilometri dalla frontiera con Libano, Siria-Libano, da dove provengono i missili. Dimmi.
E quindi ci sta informando come vanno le cose perché regolarmente ci scrive e ci racconta che un periodo di stress, di una tensione incredibile, che si sta in casa e si scende sempre nella camera di sicurezza, cioè sottoterra dove non sono colpiti da missili, però è un periodo molto stressante. Vi leggo prima un testo che spiega un po' la situazione, poi ascoltiamo un audio che le ha inviato. Dice Dora, buonasera cari fratelli, vi voglio un mondo di bene. Da qualche settimana a questa parte vi devo dire che Israele riceve i missili. In ogni zona del paese cadono dappertutto. Insomma, grande stress. Tante persone arrivano in ospedale con degli attacchi di panico. Appena sentiamo le sirene, abbiamo un minuto di tempo per scendere nella camera di sicurezza. Poi, dopo quel minuto, arrivano i missili, che è il momento più pauroso perché non sai dove possono cadere.
Ma insomma, hanno 60 secondi di tempo per
Scendere.
scappare. E loro sono una palazzina che sono. Quante famiglie sono?
Sono
30?
8 famiglie,
8
no,
famiglie,
8
30 persone.
appartamenti.
8 appartamenti e 60 secondi per arrivare
Scendere.
al rifugio.
Sì.
Se vuoi arrivare in tempo, poi devi confidare in Dio che non ti casca in testa.
Dopo un minuto dopo la sirena arrivano i missili, che è il momento più pauroso perché non sai dove possono cadere. Poi, appena caduti, aspettiamo per 15 minuti e dopo saliamo nei nostri appartamenti. Se per caso suona di nuovo la sirena, si scende di nuovo e così via. Così si vive le giornate in Israele in questo momento. Vi voglio bene a tutti. E poi noi abbiamo chiesto di raccontarci un po' come sono organizzati nella camera di sicurezza per sapere come fanno.
Il rifugio.
Sì, e qui è l'audio di Dora.
Ciao Angela, ti voglio un gran bene. Ciao fratello Giuseppe, e ciao alla Dora, ai vostri figli là, vi voglio un gran bene. Cosa dirvi? Il nostro rifugio non è che un granché, ci sono tanti edifici che non ce l'hanno per niente. Un edificio che è fatto, quella camera lì, è fatta un po' più forte del resto dell'edificio, ha più di qualche anno. Perciò vi dico che io credo, ma non lo so, se qualcosa accadrà dalle mie parti vicino a me, credo che molto più psicologicamente credi che sei al sicuro. E con piccolissime finestre. Lì abbiamo dell'acqua perché non siamo stati mai lì per giorni interi. Si sta lì quando, 2006, se non sbaglio, quando è stato ancora con il Libano, se non erro, è stato difficile, eravamo lì per ore. Si aspettava, venivano i missili con delle pause tra di loro. Salivamo in casa, mangiavamo qualcosa, quando sentivamo le sirene scendevamo un'altra volta sotto. Abbiamo dell'acqua, abbiamo delle sedili, il bagno non c'è il bagno. Tutto qua, niente di speciale. Come vi ho detto, credo che è molto più psicologico che sicuro. In quella camera lì le pareti sono molto più grosse. Adesso nei edifici più nuovi si fanno, in ogni appartamento, si fanno una camera di questa qua, non hanno una comune. Ogni appartamento ha una camera così fatta apposta per rifugiarsi. Ah, così si fanno gli edifici oggi, però il mio è da tantissimi anni fa. E nel rifugio credo che si può stare 30-35 persone. Siamo 8 famiglie. A ogni famiglia ci sono almeno 4 persone. Che vi devo dire? È un periodo molto difficile, anche se la vera guerra non è ancora arrivata qua. La vera guerra è da quell'altra parte. Però si vive nel stress. La gente esce solo se ha bisogno di qualcosa. Le strade non sono così come erano una volta. Si vive in uno stress continuo. Come vi ho detto, sono dimagrita di 4 kg, perché non mi viene proprio da mangiare. E così. Adesso ultimamente Israele ha anche bombardato le basi UNIFIL in Libano. Non hanno più freni. Fanno tutto loro, da testa loro fregandosene del tutto il mondo. Non ci sono più regole, ma veramente viviamo dei tempi esattamente come ci dice la Bibbia, perché imparo da voi tantissimo. E questo, vi do un abbraccio grande, vi voglio bene da morire perché mi date forza. Io credo che un giorno o di questo mondo e di quell'altro ci incontreremo. Sono sicura di questo, perché non per caso Dio ci ha fatto conoscere. Ciao ciao.
Amen. Grazie Dora, grazie dolcissima. E non mi immagino quello che state vivendo e come passate le giornate. Oh Dio vi protegga, Dio sia con voi ogni secondo. Grazie per il racconto riguardo alla camera di sicurezza. Sì, sembra che per 15 minuti, come tu dici, è sufficiente scendere, sederti un po', poi vai su a casa. Però attenzione, se avete bisogno di più tempo lì, dovete preparare anche altre cose.
È buono poi aiutare i fratelli, che un giorno qualcuno potrà trovarsi in una situazione così, perché le cose peggioreranno di qua e di là. Guarda, incontrarci, te l'abbiamo detto, se vuoi venire in queste zone ti prepariamo una capanna per qualche settimana a te e alla tua famiglia, dove potete alloggiare. Grazie a tutti i dettagli che hai mandato, e purtroppo siete tutti quanti 8 famiglie in una stanza, e immagino che è un po' complicato lì. Comunque vorrei approfittare a dare qualche consiglio utile in generale a tutti i fratelli in tutto il mondo che possono avere bisogno di questi consigli. Cari fratelli, se dovessi trovarmi in una situazione come Dora, dovete organizzare il rifugio se vi trovate come lei, e ricordatevi che ci sono delle regole in un rifugio. Non è che una stanza vai dentro e ciao, perché se no non riesci a sopravvivere in una stanza con niente. Allora io, guarda, vi posso dare alcuni suggerimenti di materiali che vi serviranno. Poi questo messaggio è registrato, lo potete ascoltare in differita e potete registrarlo. Allora, qui c'è una piccola lista che voglio darvi di quello che vi servirà in un rifugio. Allora, vi serve acqua, cibo a lunga conservazione, acqua in abbondanza. Servirà un bagno, perché Dora lì 30 persone non hanno un bagno, come fanno? Cioè, se dovesse rimanere diverse ore, qualcuno può avere delle emergenze. Quindi attrezzatevi, portarvi dei bagni, un bagno chimico o anche di più di uno. Sono quei bagni che si usano, è come una scatola che si portatile, che tipo per le roulotte, si chiama bagno chimico. Si usa nel roulotte, anch'io stavo in roulotte e a volte usavo questo, c'era un bagno chimico, e ti abitui. E poi preparare sufficiente vestiario, adatto al clima, coperte, un cuscino, perché così puoi riposarti, no? Perché riposarsi seduto in un angolo non è che ti riposi molto, non è che vada avanti molto così. Nel caso di pericolo di bombardamenti, vi servirà, nel caso che, sai, le esplosioni dovessero intrappolarvi nella stanza e l'uscita fosse ostruita, e allora dovrete picconare per fare un tunnel, uscire dalla porta ostruita dalle macerie, no? E allora dovete procurare degli attrezzi come un piccone, o meglio che un piccone, una o due sbarre di metallo. E guarda, io ho messo una foto sulla radio, lo vedete lì? L'hai messo, Angela?
Sì.
C'è la foto della sbarra di metallo, che è come una punta, no?
C'è una foto, sì.
Sì, in India non usano picconi, usano queste perché apparentemente si fa meno fatica a usare queste. E poi una sbarra di metallo si può usare come leva per spostare macigni, cose che con un piccone non è facile, si rompe il manico. Invece una sbarra di metallo e può fare buco attraverso una casa, attraverso macerie, per aprirvi un varco nel caso che le esplosioni vi intrappolassero nella stanza. Va bene, poi vi serviranno delle torce elettriche, batterie, e una radiolina FM vi servirà di procurarvi con delle batterie per ricevere notizie dall'esterno che succede. E allora, certo, Dora va lì per pochi minuti e poi finisce l'allarme, perché Israele c'ha una buona cupola antimissile, però non è questo sempre il caso. Quindi, infatti, durante i bombardamenti a Gaza, tante persone sotterrate non hanno potuto liberare, sono morte sotto le macerie. Nei casi come quello di Dora, per esempio, che nel suo caso c'è solo un minuto, 60 secondi, dice, di tempo per scappare. Quindi in situazioni come lei dovete assicurarvi di, beh, in ogni caso, assicurarvi di avere le scarpe, perché lei dice è scappata anche scalza.
Sì, una volta ha dovuto correre alle 6 del mattino e così, senza scarpe.
E questo dovete evitare, questo, perché... cioè, potete ammalarvi senza scarpe, poi non potete, se dovete correre come fate, se ci sono sassi eccetera, cioè assicuravi che avete le scarpe a fianco del letto, fratelli, va bene? Scarpe di emergenza, non ciabattine, come fanno i pompieri, e sempre tenere tutto il necessario pronto in un borsone vicino al letto con tutte le cose di emergenza dentro, pronte lì solo per quello. Cioè, pronto di tutto punto, un borsone da prendere di corsa, senza pensare cosa c'è, cosa non c'è. Prendere il borsone magari solo con una mano, e se devi correre in pigiama, con l'altra mano prendi il vestiario necessario da raffare con l'altra mano. Cioè, vi do i dettagli perché alcuni non le sanno queste cose. Fate conto che siete pompieri, e i pompieri dormono con i pantaloni indossati. Non dico questo, però se dovete scappare in pigiama, acchiappate il vestiario deve essere tutto messo in un modo che con una mano prendi tutto, addestrare eventuali figli a fare lo stesso, e poi ci può essere il caso di un bebè o più, avere tutto necessario pronto anche per loro, pannolini, eccetera, eccetera, cibo per il bebè, cioè. Quindi fate prove e controprove con tutti i familiari fino a che avete imparato che le prove funzionano. Quindi questi sono i miei suggerimenti basici. Voi potrete fare meglio sicuramente, meglio di questo. Però questo per fratelli sprovveduti che non hanno la minima idea. Bene, questo qui ascoltatelo, riascoltatelo, prendete appunti e registrato, fratelli. Questo può aiutarvi. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, prego per i fratelli che, Signore, non debbano trovarsi in questa situazione, ma se si dovessero trovare come Dora, aiutali, Signore, ad essere preparati, pronti, Signore. Il vestiario, le scarpe, un posto, nel caso, un rifugio dove andare, dove già è stato preparato per tempo. E si condividere con tante famiglie, ogni famiglia avere il suo borsone, la sua acqua, il suo approvvigionamento, cibi lungo conservazione. E cibi lungo conservazione, e noi qui l'abbiamo, il cibo di emergenza. E cosa facciamo? Facciamo una rotazione. Quando il cibo di emergenza che lì diventa vecchio, sempre guardare le scadenze, magari scrivere con un marker grosso, che prima che scade, prenderlo e usarlo. E poi rimpiazzarlo, che potete avere legumi dentro in barilotti, scatole dove possa respirare, se siete posti dove ci sono topi, che siano ben coperti. Noi qui abbiamo un sacco di gatti, siamo in campagna, gatti dappertutto, cani dappertutto, qui non c'è un topo, non c'è neanche l'ombra, qui i topi ci sono qui in questa campagna, altro che, e c'erano, li vedevamo all'inizio. poi con gatti e cani, sono spariti tutti, sono emigrati verso orizzonti migliori. Va bene, ogni tanto vedevamo i gatti che andavano con una... C'era una gatta che aveva i gattini, nel suo angolino, lei strampicava dai gattini, in bocca aveva un topo, cioè portava da mangiare i gattini, no? Cioè, gatti e cani, siete in campagna, ragazzi, senza paura. Angela,
sì.
È sufficiente così? C'hai domande?
No,
c'hai
va bene,
risposte?
No, niente, vado avanti. Vado a una domanda da parte di Marius, che chiede riguardo all'evangelizzazione. Chiede perché Dio non interviene a raggiungere certe nazioni, come quelle più pagane, come la Cina, l'India. Ma poi spiego meglio la sua domanda, che è più chiara di questo.